Dal capitolo 12 del Vangelo di Marco vorrei leggere il versetto 24 e poi sempre dal capitolo 12 di Marco il versetto 24 e infine dal versetto 29. Gesù disse loro: non errate voi proprio perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? È una parola che nessuno di noi può pronunciare, solo il Signore ne ha il diritto. È stato proprio Lui a pronunciarla, ma per coloro che studiano le scritture, che siano sadducei, farisei, protestanti o cattolici, se si studiano e si leggono le scritture e si rimane comunque nell'errore, perché non si è sperimentato né conosciuto la forza di Dio, allora la situazione è tragica. Si tratta quindi del fatto che attraverso la rivelazione ci venga manifestato il significato divino della parola. Il fratello Russ lo ha già accennato. L'eunuco era seduto sul carro e leggeva il profeta Isaia e Filippo gli chiese, capisci ciò che stai leggendo? Egli fu sincero e disse, come posso capire se nessuno mi guida? Dal versetto 29, Marco 12, versetto 29, dal versetto 29, Gesù rispose, il primo è, si tratta dei comandamenti, ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. È davvero molto. Dobbiamo amare il Signore con tutta la nostra forza, con la mente, con la forza, con l'anima, con lo spirito, con tutto noi stessi. Anche quello che sto dicendo ora non c'entra del tutto con il contesto, ma si può amare senza amare. Dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, nel suo amore divino con cui ci ha amati per primo. Dobbiamo ricambiare il suo amore e allora Lui sarà al primo posto. Allora la nostra vita gli apparterrà interamente. Non penseremo più a noi stessi, il nostro tempo, tutta la nostra esistenza gli apparterrà. Lo rileggo ancora una volta. Il primo è ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Non riservare più nulla, ma affidare tutto al Signore. Con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua. Non pensiamo quindi al di là di Dio, ma manteniamo il nostro pensiero entro i limiti della parola di Dio, per rimanere così in Dio. Poiché Gesù disse in Giovanni 15, se le mie parole rimangono in voi e voi rimanete in me, potete chiedere ciò che volete e vi sarà concesso. Con tutta l'anima, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Vorrei leggere un passo della lettera ai Romani, capitolo 5, che riguarda il nostro rapporto con Dio e il nostro perdono. Lettera ai Romani, capitolo 5. Qui Paolo lo ha sintetizzato in modo davvero meraviglioso. Egli scrive quanto segue. Romani capitolo 5, versetti 18 e 19. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di uno solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Dio non ha chiesto a nessuno di noi se volessimo nascere in questo mondo come peccatori. È successo automaticamente. Ogni persona che dai tempi di Adamo ed Eva è venuta al mondo senza che le fosse chiesto nulla, in qualsiasi parte della terra è nata in questo mondo separata da Dio. Da qui l'esigenza richiesta. Dovete nascere di nuovo, altrimenti non potete vedere il regno di Dio. Dio, nella sua misericordia, ha creato l'uomo in modo che poteva cadere e ha dovuto quindi assumersi la responsabilità di riparare la caduta, di separare il divario e di riconciliare l'uomo con se stesso. E ciò è avvenuto in Cristo Gesù, nostro Signore. Così come per la trasgressione di uno solo siamo stati tutti trascinati nella trasgressione, così per l'obbedienza e l'opera giusta di uno solo siamo stati riportati alla presenza di Dio come giustificati, purificati, riconciliati con Dio, posti come sua proprietà. Beato l'uomo che può accettare tutto questo con fede. Nell'Antico Testamento c'è il racconto di Giona, che illustra al meglio cosa significhi realmente la salvezza e come essa avvenga. Nel libro di Giona, che segue immediatamente Amos e Obadia, ed è molto facile da trovare nell'Antico Testamento, nel secondo capitolo, versetto 2, si legge, dal versetto 2. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e Tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato, tutte le Tue onde e tutti i Tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Non è stata una cosa facile. Conoscete tutti la storia. Giona disse all'agente, al capitano e agli altri passeggeri della nave di essere un servitore del Dio Onnipotente. Eppure stava fuggendo dal compito che Dio gli aveva affidato. Egli gli disse: va a Ninive. E lui si mise in viaggio verso Tarso o Tarsis. Ed ecco che si scatenò una grande tempesta e la barca rischiò di affondare. Così tirarono a sorte per trovare il colpevole ed ecco che toccò a Giona. E lui qui dice ancora nel capitolo 1, versetto 9, egli rispose loro: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Sì, questo può essere, ma sulla via della disobbedienza la venerazione di Dio non porta molto lontano. Si può venerare Dio, ma per favore sulla via della fede e dell'obbedienza, altrimenti, nonostante la venerazione, si finisce comunque per precipitare. La via della disobbedienza, nonostante la venerazione, conduce alla rovina. Quindi la lezione che ne traiamo è: venerazione di Dio sì, ma nella fede, nel modo giusto, sulla retta via, cioè nell'obbedienza a Dio e alla parola di Dio. Ma bisogna dire che comunque ha avuto coraggio, non si è opposto, si è lasciato fare ciò che la situazione richiedeva in quel momento, cioè che lo gettassero in mare. E così è scritto anche nel capitolo 1, versetto 12, forse leggiamo anche il versetto 11 per poterlo comprendere meglio. Poi gli dissero: che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi. Aveva fede, aveva abbastanza fede, bisogna dirlo, gli mancava solo il coraggio di annunciare la parola del Signore in quella grande città, 120.000 abitanti, che all'epoca era davvero tantissima gente, perché non si considerava affatto all'altezza di fronte a quel grande compito. Si sentiva inadeguato e pensò: meglio fuggire e per di più in una direzione opposta a quella. Ed ecco, disse loro: prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Vediamo quindi che chi commette peccato peccato va giù, così è stato per Giona. Tutti noi abbiamo peccato davanti a Dio e la via che percorriamo, quella che seguiamo per natura, è in realtà la via larga. Essa può essere lastricata di candele, può essere costellata di buoni propositi, può essere illuminata a giorno e adornata di ogni fasto, ma la via larga conduce in giù. Tutti siamo stati disobbedienti e quindi questo vale per tutti noi. Qui impariamo che questa è la via di tutti noi. E poi continuiamo a leggere dal capitolo 2, versetto 7. Sono sprofondato fino alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore mio Dio. Sapeva bene che gli uomini lo avevano gettato in mare, ma Dio lo aveva tirato fuori. Dio aveva persino creato l'occasione e mandato lì un grosso pesce a fungere di sottomarino. Fu gettato in mare, il sottomarino era lì, lo raccolse, era quel grosso pesce dopo tutto, e in un attimo scesero fino al fondo. E in qualche modo deve aver visto dove si trovava. Se il pesce fosse trasparente, Dio solo lo sa. Vide le alghe, racconta infatti anche le singole circostanze che le abbia percepite visivamente o meno. Una cosa gli era chiara: improvvisamente quel sottomarino si fermò ed ecco, il viaggio era finito, dietro di lui tutto era chiuso, fine, capolinea, tutto finito. Perduto, andato via per sempre. E allora invocò il Signore. Un uomo deve prima arrivare in fondo e aver compreso la disperazione della situazione e sapere di essere caduto, separato da Dio nella profondità più profonde. E poi arriva il momento della richiesta di aiuto al Signore, e credetemi, avrebbe potuto chiamare tutti i sacerdoti del mondo e nessuno lo avrebbe aiutato, al contrario, sarebbero stati tutti perduti con lui. Avrebbe potuto invocare Maria e tutto il resto, nessuno avrebbe aiutato. L'aiuto viene da Dio e il Signore. Chi desidera davvero la salvezza e l'aiuto si rivolga a colui che solo può procurare salvezza e aiuto. Tutto il resto porta solo alla delusione, che alla fine sarà molto grande. Quindi, allora ho invocato il Signore. Forse dovrei leggere anche il versetto 8. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore. Sì, era finita, la sua anima si era arresa, era davvero tutto finito. Mi sono ricordato del Signore. Senza far violenza alla Scrittura si può dire: egli pensò al Signore e il Signore pensò a lui. Il Signore lo vide, lo amò, ma lo lasciò seguire la sua strada, quella che porta verso il basso, per poi condurlo sulla sua via, la via del Signore, coronata di benedizione e di misericordia. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore, e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Non abbiamo scelto noi questo testo, ne ho aggiunto il versetto 9 in un secondo tempo, è proprio così che è scritto qui. Cari, non giudichiamo e tantomeno condanniamo nessuno. Ci addolora solo vedere che le persone vanno incontro all'eternità ingannate da frasi che ingannano, e l'ho scritto in un opuscolo: dalla nascita alla morte si viene resi beati, possibilmente con tutti e sette i sacramenti. Alla fine arriva la dichiarazione di insolvenza. L'interessato non è beato. Non lo dimenticherò mai. È successo qui a Crawford, quando uno dei miei ex colleghi di lavoro è morto, e in effetti al cimitero hanno detto al Signore era piaciuto chiamarlo alla gloria. E nella chiesa lì a Bochum non era più nella gloria, allora era giù e dovevano essere celebrate delle messe. Sì, dove si trova ora? giù o su, e dove si dice al cimitero o dove si dice in chiesa. Non credo che le persone del XX secolo abbiano bisogno di chiudere gli occhi, mettersi i paraocchi e credere alle tradizioni e alle tramandazioni. Voglio dire, il tempo in cui era proibito leggere la Bibbia è finito, ma ahimè, ora che è permesso, nessuno la legge e tutti seguono le tradizioni. Ed ecco che l'inganno continua e le persone se ne accorgono solo quando è troppo tardi. Nel versetto 10 Giona poi ha esclamato: ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto. Ora viene il punto centrale, la salvezza viene dal Signore. Anche la tua e la mia salvezza provengono dal Signore, che per grazia è diventato il nostro Salvatore. Cari, rendiamo oggi grazie insieme a Dio perché non ci ha lasciati perduti, ma ha avuto pietà di noi. E non solo ci ha liberati dall'errore pio e ci ha guidati alla sua parola. Tutto è davvero grazia. Avremmo seguito la stessa strada della massa se Dio non si fosse preso cura di noi e non avesse avuto pietà di noi. A maggior ragione la gratitudine sale dal nostro cuore verso Dio, e desideriamo davvero che l'annuncio del Vangelo, semplice ma efficace e salvifico, possa essere proclamato a tutta l'umanità. Questo mi ricorda una lettera che abbiamo ricevuto non la settimana scorsa, ma quella prima, dal Radio Lussemburgo. Sapete, lì abbiamo tenuto la meditazione ogni domenica mattina per 10 anni. All'improvviso, come un fulmine al ciel sereno, ci arriva una lettera. Si ricordano bene di noi e ci propongono di avere trasmissioni in tedesco, inglese e francese. E chiedo anche che tutti noi lo portiamo davanti a Dio come motivo di preghiera. Vorremmo infatti raggiungere la nostra generazione per il Signore. Chi legge i prezzi naturalmente potrebbe sentirsi un po' scoraggiato. Ci si rende conto allora di quanto sia costoso il tempo, ma il Signore ha predetto che sarebbero venuti tempi difficili, quindi non dovremmo lamentarci, ma che lo presentiamo al Signore. Sapete, a breve costruiremo per avere uffici e tutto ciò che è necessario per svolgere questi compiti, affinché i locali a tal fine vengano realizzati. E poi in relazione a ciò, io in particolare ho la richiesta di trasmettervi ciò che vogliamo portare insieme davanti al Signore, ovvero che venga messo insieme un team proprio con le diverse lingue, in particolare tedesco, inglese e francese. Al momento tutto grava, per così dire, su di me. Devo occuparmi della predicazione, di tutta la corrispondenza, delle traduzioni. Devo redigere e dettare tutto in tedesco e in inglese e così via, e poi anche controllare. È semplicemente troppo. Non ce la faccio così. Preghiamo affinché Dio trovi delle persone e le coordini in modo tale che tutto possa essere sincronizzato e che l'intero fabbisogno possa essere coperto e soddisfatto, affinché possiamo raggiungere questo continente. L'offerta va oltre. Possiamo poi, se lo desideriamo, in russo, in ceco. L'offerta comprende tanto. E mi chiedo davvero, anche davanti a Dio, se forse sia giunto il momento di dare davvero l'ultimo impegno con tutte le nostre forze, con tutte le possibilità, con tutti i mezzi. E precisamente secondo la parola della Scrittura, affinché questo Vangelo del Regno possa essere annunciato a tutti i popoli, lingue e nazioni. Non basta solo dire il ritorno del Signore è vicino, ai tempi, i segni dei tempi lo indicano. Tutto questo è vero, ma poi dobbiamo metterci all'opera. Certo, anch'io a volte penso che sarebbe più bello se potessi riposarmi un po'. Ho alcuni amici, potrei trovarmi da qualche parte in montagna senza dover pagare nulla. Anche nella bella Svizzera mi viene proposta sempre la stessa cosa. Ma la domanda è se ne sono in grado, se il tempo me lo permette. Alcuni dicono anche il fratello Branham si prendeva del tempo libero, andava a caccia, andava a pescare, erano i suoi due passatempi preferiti oltre alla predicazione. E lì naturalmente era completamente solo con se stesso e con Dio. Ma per me un esilio nella solitudine sarebbe una punizione. Devo semplicemente essere nel vivo dell'azione. Quanto più si può fare per il Signore, quanto meglio si può sfruttare il tempo, tanto più mi sento a mio agio. Possano queste brevi parole che abbiamo letto e le osservazioni appena fatte essere per noi motivo di preghiera affinché il Signore davvero disponga, guidi e coordini ogni cosa in modo che in tutto si compia la sua volontà. Affinché non ci limitiamo a pregare, sia fatta la tua volontà, ma possiamo dire, come disse il nostro Signore nel Vangelo di Giovanni, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Che sia nostra preoccupazione comune fare la volontà del Signore. E come Giona invocò il Signore, così possano tutti coloro che hanno sentito di essere separati da Dio e che la strada porta verso il basso, a meno che il Signore non abbia pietà di noi, possano invocarlo, poiché è scritto: chi mi cerca io mi lascerò trovare, a chi bussa sarà aperto. Sono certo che Dio esaudirà le nostre preghiere, come ci è stato detto più volte ieri sera, facciamolo con onestà, con sincerità. Perché c'è questa parola: chi mi cerca con tutto il cuore, io mi lascerò trovare da lui. Dio vuole che lo cerchiamo, che lo troviamo e che possa avere pietà di noi e che possa benedirci oltre le nostre richieste e la nostra comprensione. Leggo ancora una volta questa meravigliosa parola che è diventata particolarmente importante anche per Martin Lutero sulla giustificazione per fede. Romani capitolo 5, versetto 1. Romani capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Abbiamo compreso molto bene anche il concetto di giustificazione. Non si tratta semplicemente di perdono, ma in questo caso il caso viene archiviato per mancanza di prove. Giustificazione significa che l'imputato non è affatto colpevole, la colpa è stata chiarita, gli è stata tolta, è stato accusato ingiustamente. Ieri abbiamo ascoltato anche Isaia 53. Egli ha portato su di sé la colpa di tutti noi. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Essere giustificati davanti a Dio significa che la caduta causata dal peccato sull'umanità è stata annullata e che l'uomo viene posto davanti a Dio come se non avesse mai peccato, come se non fosse mai stato separato da Dio. Riconciliati con Dio, uniti a Dio, resi partecipi di Dio, resi figli e figlie di Dio attraverso il sangue sacro dell'agnello versato sulla croce del Golgota. Ringraziamo Dio per questa redenzione che ci è stata donata per grazia. E allora non avremo più bisogno di compiere alcun pellegrinaggio né al nostro Kevela qui, né al Göttingen, né a Einsiedeln, né a Częstochowa, né in nessun altro luogo. Nessuno ha bisogno di compiere un pellegrinaggio perché cadere da qualche parte e cercare la pace. Allora potremmo iniziare il nostro viaggio come ha scritto Bunyan nel suo pellegrinaggio. Allora potremo iniziare il nostro pellegrinaggio con Dio e camminare con Lui attraverso questa valle di lacrime finché non passeremo dal credere al vedere. Il Signore tornerà, prenderà con sé i Suoi. E quanto sarebbe bello se nessuno di noi mancasse in quel giorno, se tutti accettassero la grazia di Dio in Gesù Cristo, nostro Signore, e rendessero grazie a Dio per questo, senza cercare vie secondarie o mezzi ausiliari, ma accogliendo per sé nella fede il mezzo divino che Lui ci ha dato, la riconciliazione attraverso il sangue dell'agnello, per poi poter esclamare come Giona: la salvezza viene dal Signore. Non da una chiesa, non da un'istituzione, non da una comunità, non da un evangelista, da nessuna parte, ma la salvezza viene solo dal Signore. Chi viene salvato da Lui, e chi raggiunge la beatitudine, la raggiunge attraverso di Lui. Tutto il resto sono vie che portano lontano dalla meta. Possa Dio concederci la grazia di prendere sul serio questi brevi suggerimenti tratti dalla Sua parola. E vorrei dire fin da ora che in questo luogo siamo abituati, forse non è proprio la parola giusta, ma abbiamo sperimentato più volte che le persone vengono avanti, affidano consapevolmente la loro vita a Dio, prendono la loro decisione per Cristo. Prima o poi tutti devono fare il primo passo. Se non si fa l'inizio, non ci può essere né proseguimento né compimento. Quando pregheremo più tardi e qualcuno dovesse sentirsi spinto a venire avanti a parlare con Dio, a ringraziarlo per la parola e la grazia, sentitevi liberi di farlo. Qui nessuno criticherà. Qui tutti vogliono adorare, tutti vogliono cercare il Signore insieme. Possa essere per tutti noi, come abbiamo letto in Marco 12, che amiamo Dio, nostro Signore, davvero con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la nostra mente e con tutte le nostre forze. Che la nostra vita sia una lode alla sua gloriosa grazia. Che l'amore che Egli ci ha dimostrato possa essere da noi ricambiato, anche se in misura minima, e che anche noi possiamo amare Lui e gli uni gli altri in questo amore divino. A Lui, Dio Onnipotente, sia tutta la gloria nel nome di Gesù. Amen. Padre Celeste, ti ringrazio di cuore per la tua presenza. Ti ringrazio per averci parlato attraverso la tua parola. Tu continui ad agire attraverso il tuo Spirito Santo. Signore, so che molti hanno ricevuto illuminazione. Hai fatto grandi cose durante la predica. Amato Signore, prenditi cura di tutti noì. Sii misericordioso con noi per amore del tuo santo nome. Ti ringraziamo perché è diventato realtà che abbiamo trovato grazia davanti a te, perché ci hai donato il perdono, il rinnovamento, sì, la pace con Dio attraverso Gesù Cristo nostro Signore. Amato Salvatore, te lo chiediamo insieme, prendi la vita di tutti noi, prendila come ringraziamento per essere andato incontro alla morte per noi, affinché d'ora in poi viviamo per te, come disse Paolo. Quello che ora vivo, lo vivo nella fede del Figlio di Dio. Amato Signore, che nessuno manchi e nessuno si perda tra coloro che hanno ascoltato la tua voce e accolto la tua parola. Tu sei qui per confermare la parola e concedere a ciascuno una benedizione speciale. Signore Dio Onnipotente, volgi il tuo volto su di noi e donaci la tua pace. Non solo qui in questo luogo, ma ovunque in tutti i luoghi, in tutte le comunità, poni messaggeri sulle mura di Sion, ai quali puoi rivelare la tua parola e la tua volontà, affinché sia proclamato ancora una volta ciò che è stato proclamato all'inizio. A te, Dio Onnipotente, rendiamo grazie insieme per ogni cosa, nel santo nome di Gesù. Amen. Amen.